presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone lente, quelle che procedono senza fretta, senza tensione, quelle che hanno una loro velocità di crociera, ottimale e costante, senza strappi, quelle che si vedono superare a destra e a sinistra, anche a piedi, ma che vedono anche il paesaggio, le persone, gli alberi e i cani a passeggio, quelle che non hanno bisogno di accelerare, di scavalcare, quelle che nell'assenza di frenesia hanno trovato la loro dimensione, la calma e la lucidità. Questo venerdì 8 maggio è tutto per voi, anche se la giornata mondiale della lentezza era ieri o l'altro ieri. Ci siete arrivati con i vostri tempi.
C'è praticamente la giornata del Bradipo.
Di chi ha i suoi tempi, diciamo così, un po' come noi stamattina.
Bradipi di tutto il mondo!
Unitevi!
Sai che una volta sono andato a fare un documentario in giro.
Sui bradipi?
Nella foresta amazzonica. E io dormivo e a un certo punto mi sono accorto che dormivo in una specie di casupola, una cosa carina, e di fronte a me c'era un bradipo, solo che non me ne ero accorto. Perché era tutt'uno con un albero.
Ma era dentro o fuori dalla casupola?
Era fuori dalla casupola e dormiva, ma era fantastico. E se ne stava lì. E ne
placido.
Molto bradipo.
E placido.
Me l'hanno dovuto far vedere però, perché da solo non l'avrei visto. Occidentali. Quante cose belle hai oggi?
Ma tante? Dai, sì, ci sono delle cose belle, in effetti. Ne ho trovate alcune molto belle, molto belle.
Bene, allora iniziamo rapidi, perché poi anche nella segna stampa oggi ci sono varie cose interessanti.
Ah, sì?
Sì, rischiose, pericolose, ma anche invece intelligenti, che è raro. Allora, andiamo piano anche noi, con la musica, va bene?
Va bene.
Facciamo una cosa proprio lenta, ma un po' da venerdì.
Senti che basso subito.
Ma un po' da venerdì, così. Cosa si fa il venerdì?
Si balla.
Si va a ballare.
Right on.
I said that people would ride on.
Ride on.
Chiunque a non avere almeno mosso il piedino, fatto così con la testina, anche lentamente, ognuno a modo suo, come
I
si dice.
Pasadenas, che invece era un tipo di Bristol, però
sì, inglesi,
però vabbè, si chiamano i Pasadenas.
Senti, visto che qua adesso, no vabbè, c'è un po' di luce fuori, però volevo iniziare con delle suggestioni notturne, un po' è il filo rosso di queste prime segnalazioni culturali. Parto dal Fatto Quotidiano, dove c'è un'intervista di Federico Pontigia a Peter Cameron, lo scrittore americano, a proposito del suo libro. Ha scritto un libro, Cose che succedono alla notte, che in Italia è pubblicato da Adelphi. E nell'intervista dice che il libro è nato mentre viaggiava lungo il fiume Hudson, nevicava, il treno era quasi vuoto, ho avuto la visione di una coppia che attraversava un paesaggio invernale e ho iniziato a pensare a dove stesse andando. Cose che succedono la notte, poi un po' si lamenta del fatto che traggono sempre film dai suoi libri, lui non è questa cosa, gli piaccia molto. Ma a proposito di cose notturne, sul Manifesto si parla di... sul Manifesto e... da un'altra parte, dopo vi cito, si parla di questo libro, Tutto in una notte, di Beatrice Del Bo. Che cosa significava notte per un uomo o una donna del Medioevo? La risposta non è scontata, come si legge nel volume di Beatrice Del Bo, intitolato Tutto in una notte, una storia insonne del Medioevo. Beatrice Del Bo è docente di storia economica e sociale del Medioevo alla Statale di Milano. Nei testi giuridici, negli statuti cittadini e nelle cronache, la notte viene definita in modi diversi. Talvolta coincide con l'intervallo tra il tramonto e l'alba, altre volte è segnata dal suono delle campane o dalle preghiere della liturgia cristiana. In alcune comunità, ad esempio, si considerava notte dal momento in cui veniva suonata l'Ave Maria della sera fino alla prima campana del mattino. Questo modo di definire il tempo mostra quanto la vita medievale fosse strettamente legata ai ritmi naturali e religiosi, ma anche quanto la notte fosse un periodo attentamente regolato dalle istituzioni civili. Lungi dall'essere un tempo di immobilità e di paura, la notte medievale era attraversata da una molteplicità di attività e relazioni. Le città non si spegnevano al tramonto. Dopo il calare del sole si continuava a lavorare, a viaggiare, a pregare, a divertirsi, a trattare affari, talvolta anche a complottare o a delinquere. In questo senso, la notte diventa una chiave privilegiata per osservare la vita quotidiana e le strutture sociali del Medioevo. Di questo libro oggi parla anche l'inserto culturale di Avvenire, Gutenberg. Sapete, il venerdì è un po' il giorno degli inserti. Tra l'altro ha un bellissimo approfondimento su dove nasce il sacco, sul cimitero delle Fontanelle, che per me è un luogo bellissimo di Napoli. Comunque parla anche Gutenberg di questo libro sulla notte medievale e ci dà un po' uno scorcio su quello che è la notte nel Medioevo. Addetti alla sicurezza che vigilano su ladri, bottegai che leggono, scrivono e fanno di conto, speziali che vendono farmaci, ostetriche che assistono una partoriente o medici che soccorrono un ferito. Nell'oscurità sono al lavoro i tintori, i vetrai e ovviamente i fornai, e vegliano i frequentatori delle taverne, a volte anche ecclesiastici col loro vino e le loro candele dal piede verdastro. I vivaci e fantasiosi giocatori d'azzardo, a volte tanto presi dalle loro sfide, finiscono con un lume tra le tombe di un cimitero a lanciar dadi sui morti. E non dorme neppure chi soffre di malinconia, chi fa sesso o chi ruba, né chi prega, chi nasce e chi muore. Di notte si assiste a un miracolo, a una visione, a un esorcismo. I bambini piangono, i fuochi crepitano. C'è chi parte, chi torna, chi combatte. Qualcuno fa la spia, un altro socchiude un uscio, un terzo evade di prigione. C'è chi al buio dorme sulla tomba di un santo e chi viene giustiziato, a volte per spettacolarizzarne la cerimonia, altre per eludere i clamori della folla, altre ancora per diffamare la memoria del colpevole. Insomma, una notte molto poco silenziosa, quella del Medioevo. Il libro è Tutto in una notte, una storia insonne del Medioevo, uscita per il Mulino, di Beatrice Del Bo. Ne parla oggi il Manifesto, ma anche Gutenberg, l'inserto dell'Avvenire.
Non male, mi sa che potrei anche leggerlo. Sì, lettura per me d'estate, ovviamente, perché riesco a...
Leggi i saggi tu.
Sì, è bellissimo. Si può fare. Vado con un brano?
Vai con un
brano. O vuoi continuare con le segnalazioni?
No, vai con un brano.
Allora, lei si chiama Alice Bisi, in arte è Birth con 2 H, e devo dire che è una bella scoperta.
Che strana questa luna. Oggi mi sento Truman, senza una via di fuga, ma troverò una scusa. Prendo un incenso e guardo un porno, così mi sfogo. Riempio la vasca fino all'orlo, mina in sottofondo. Psilocibina nel mio corpo, così ritorno. Una persona nuova in fondo è quello che voglio. Ricordati che di notte noi non siamo uguali. La pasta, il pane in forno, meglio di Gordon. Mi vuoi vedere questa sera? Scusa, non ci sono. Faccio 2 passi intorno al blocco e per un secondo dalla vetrina il mio riflesso mi chiarisce il mondo. Ricordati che di notte noi non siamo uguali. Io rimango allerta come i cani. Forse sentirmi abbandonata è la mia fortuna. Fare di questa offesa la mia stessa piuma. Non sarà quella persona ad essere la cura. E se sarà bene con tutte, in fondo con nessuna, 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 nessuna. Che strana è questa luna. Oggi mi sento Truman, senza una via di fuga.
Immagino si riferisse a Truman Burbank, quello del The Truman Show, non al,
non al presidente, quello dell'atomica,
no, e neanche a Truman Capote, però insomma Truman.
Sì, forse più notturna che mattutina.
Ma va molto.
Però all'alba è un saluto, potrebbe essere anche un saluto d'alba.
Va bene, perché Riprendiamo questo filone notturno, perché sempre su Gutenberg si parla del fascino del sonno e dell'insonnia. Scrive Alessandro Zaccuri: ogni biblioteca, anche domestica, dovrebbe avere un angolo in ombra. Lì, al riparo dalla luce, andrebbero collocati i libri di argomento notturno. Qualche classico ci vuole: Freud, Le notti attiche di Aulo Gellio, I Finnegan's Wake di Joyce, Storia notturna di Carlo Ginzburg, molti dei saggi di Beatrice Del Bo, come Tutto in una notte, quello sul Medioevo, e Le infinite notti di Samantha Harvey, Haithama El Wardani, Il libro del sonno. E poi in questo elenco di libri della, insomma, di questa biblioteca notturna si citano Le notti bianche di Dostoevskij. E questo mi dà il là per raccontarvi di una cosa che succederà a Roma e di cui si parla oggi su Repubblica. Ne parla Baricco, Alessandro Baricco. Allora dice così: l'idea è quella di mettersi a leggere in tanti, nello stesso momento, lo stesso libro, nello stesso posto. Non un gruppetto di lettori, ma migliaia di persone, la sera, al tramonto, con le lucine accese a illuminare le pagine. Un'occupazione pacifica di Roma, la tempesta silenziosa, che prenderà vita il 17 giugno alle ore 20:47 in luoghi simbolici come lo Stadio Palatino, la Rapacis, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell'Opera, la Piazza del Campidoglio. Ovunque, gente che sfoglia e legge Le notti bianche di Dostoevskij, dalla prima all'ultima pagina, per circa un'ora e mezza, senza parlare. Alessandro Baricco ha avuto questa idea semplice e grandiosa di trasformare un reading in qualcosa di comunitario che coinvolge una città. Uscire di casa e leggere mentre il mondo butta bombe, mentre i toni del linguaggio pubblico imbarbariscono, è un gesto di una semplicità disarmante. Eccoci, ci siamo anche noi, parliamo un'altra lingua fatta di valori, etica, letteratura. L'assessorato alla cultura di Roma, che produce lo spettacolo, metterà i libri. Sono pronte 10.000 copie da distribuire gratuitamente e c'è un sito per prenotarsi e aderire, latempestasilenziosa.it. Dice Baricco: è l'ora delle persone miti, l'ora in cui i miti possono uscire allo scoperto. Quella serata è loro, è nostra. La lettura è un'attività in genere solipsistica, però quando coinvolge tante persone si sviluppa un nido di energia pazzesca, un incrocio di intensità, una specie di grande cocoon che segue gli stessi ritmi, dentro teatri o all'aperto, ovunque si vorrà. Ci sono poche cose intense come una persona che legge. Darò io stessa il via leggendo le prime 3 pagine del libro, poi ognuno proseguirà per conto suo. La musica legherà tutto, una colonna sonora firmata da Roberto Tarasco, e alla fine, spente le lucine, si ballerà, perché quando hai accumulato energia, il corpo deve sfogarsi. Ci sarà un primo anello che riguarda 6 luoghi iconici di Roma, ma poi l'energia potrà passare ad altri anelli, propagarsi alle biblioteche comunali, ai circoli di lettura, agli scout, alla bocciofila, ai condomini, alle palestre. Ognuno potrà vivere una sua piccola tempesta. Basta contattarci via mail per procurarsi il kit. Non la definirei una protesta. È un periodo in cui quelli che credono nella forza sono molto spettacolari, bisogna ammetterlo, sanno farsi notare. Prima erano più diplomatici, ipocriti, machiavellici, invece ora sono diventati diretti. Ecco perché i tipi miti devono cercare di diventare spettacolari anche loro. Devono imparare a fare gesti che si notino, grandi, vistosi. È arrivato il momento in cui i miti escano di casa, rendano visibili le loro passioni, il loro modo di stare al mondo. E non è una reazione. Io gioco con i bianchi, mi muovo per primo, non reagisco alla mossa di un altro. Io e insieme a me moltissime persone abbiamo una postura nata su alcuni desideri: il desiderio della mitezza, il desiderio della giustizia, il desiderio dell'eleganza. Siamo fatti così. In questa fase storica è importante essere fatti così, non come risposta a qualcosa, ma per essere quello che siamo, per fare accadere il mondo in cui crediamo. Bisogna farlo con un po' di vivacità, invenzione, poca vergogna e qualche rischio. E questa quindi è la descrizione di quello che sarà questa tempesta silenziosa, leggere tutti insieme Le notti bianche di Dostoevskij il 17 giugno. Per chi è a Roma, insomma, alle 20:47 ci sono appunto questi luoghi simbolici, ma è possibile farlo anche altrove. Tra l'altro è un mercoledì, accidenti. Io alle 20:47 sai dove sono.
Sì, temo di saperlo.
Vabbè, farò la mia notte non in bianco, spero.
Comunque è appena ritornato in selezione un brano dei Nugenea che ci eravamo persi, molto bello, che si chiama La gente della luna, People of the Moon. S-O, S-O. S.O.S. vedrai che ci verrà buono tra poco nella rassegna stampa, perché
dovremo lanciare
mi sta di sì, specialmente qua in Italia, i porti, Italia zona di frontiera.
Vi leggo un'altra cosa, perché alla Fondazione Feltrinelli domani c'è un incontro che si intitola In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Ci saranno Giulia Pilotti, Marika Ikonomu e Valeria Parrella, che ha scritto un nuovo libro che si intitola La ragazzina, che è uscito per Feltrinelli. Oggi su Domani Mattia Insolia la intervista. Valeria Parrella, narratrice drammaturga, ha costruito negli anni un'opera che sa ascoltare la vita senza domesticarla. La sua scrittura ha cercato il punto in cui il privato smette di essere privato e diventa storia comune. È un'intervista molto bella, molto sentita da entrambe le parti. In La ragazzina, appena uscito per Feltrinelli, Parrella si misura con Giovanna d'Arco, ma la sottrae alla cartolina dell'eroina e alla vetrina dei miti e la fa tornare corpo giovane, ostinazione, voce che non arretra. È una ragazza che attraversa la storia in un tempo in cui basta una soglia sbagliata per la scomunica e che pure avanza, galoppa, crede, tiene insieme la preghiera e la strategia, la tenerezza e il fuoco. Ne esce una figura insieme antica e presente, una ragazzina che non chiede permesso e non abbassa la testa. Dice Valeria Parrella, Giovanna d'Arco per me era anche questo, un pretesto per raccontare certi aspetti del nostro tempo. Di Giovanna d'Arco ci si innamora subito, una volta conosciuta, perciò l'ho scelta. Leggevo di questa ragazzina che come niente rispondeva bene, a tono, ai giudici della Santa Inquisizione. Praticamente era la polizia morale iraniana e me ne innamoravo ogni pagina di più. Perché non aveva paura. A quei maschi, quei giudici feroci, parlava con coraggio, non si tirava indietro. Chiaramente la sua situazione era terrificante e lontanissima da qualsiasi esperienza io abbia mai fatto, eppure non soltanto la vedevo, ma un po' mi vedevo. Mio marito dice sempre che sono risponnera. Non mi tengo, voglio avere sempre l'ultima parola, anche quando dovrei fermarmi. La ragazzina è il suo primo romanzo in terza persona, ha sempre usato la prima in passato. Dice Parrella, è stata una rivoluzione enorme. Avevo bisogno però dello sguardo del falco, poter dire e sapere tutto. Volevo stare con le voci che sente Giovanna, con Dio, con il re, con la madre, con la stessa Giovanna. Volevo raccontare di una ragazzina che vuole cambiare il mondo e del mondo che voleva cambiare. Abbiamo tutti dentro di noi una ragazzina che vuole cambiare il mondo? Risponde Parrella, tutte le donne. E lei? Certo che ce l'ho. E continua a sentirla? Ero in soggiorno, ho sentito delle voci fuori, nella piazza proprio di fronte. Mi sono affacciata. Celebrano i partigiani caduti per la resistenza. A Modena, perché Parrella si è trasferita da Napoli a Modena. A Modena la liberazione dal nazifascismo è avvenuta prima, così festeggiano pure il 22 aprile. Ecco, mi sono commossa, mi sono messa a piangere. Questa commozione è quella di una ragazzina che il mondo lo vede ancora come un posto che può essere cambiato. Ha la sensazione di esserci riuscita? Un pochino sì, come ci riesce lei, senza ambizione, ma si fa. Come? Ho detto dei no politici rinunciando pure a candidature varie, perché volevo sentire servire la causa comune attraverso la scrittura, che è quella che so fare meglio. Quanto conta l'adolescenza nella definizione di un destino? È un momento di grandi possibilità, ventagli in cui puoi essere tutto, ballerina o chirurgo, avvocata o attore. L'età adulta è un imbuto, invece. Raffini le cose, le fai meglio, ma ne fai meno. Giovanna non ha paura, è una qualità eroica o un problema? Entrambe. Penso alla foto di Greta Thunberg durante gli arresti. Lei che sorride mentre la portano via perché sa di avere ragione. La missione è più forte della paura. Se venissi arrestata, a Modena sarei terrorizzata. E perciò, però ci sono persone a cui la missione permette di andare oltre il confine della paura. A Giovanna non interessa il giudizio degli altri. E a lei? Pure, mai importato. Mai? Manco da giovane, quando devi farti la corazza contro il mondo. Ricordo nel periodo dell'università un ragazzo che cercava di fare lo scemo e farmi un po' il filo mentre io studiavo. Riuscì a non sorridergli nemmeno per cortesia. Ero imperturbabile e lui se ne andò. E merito dei miei genitori mi hanno insegnato che il culto della personalità non esiste. Un altro esempio. Un giorno a lezione, sempre all'università, un professore, un mostro sacro, di quelli che in facoltà erano davvero venerati, entrò in aula come accadeva ogni volta e tutti si alzavano in piedi. Lui lo pretendeva. Io, in prima fila, rimasi seduta. Lui mi guardò e disse: «Lei non mi vuole salutare?» Risposi: «Buongiorno», e restai seduta. Questa è Valeria Parrella, il romanzo è La ragazzina e parla di Giovanna d'Arco, ma non solo, esce per Feltrinelli. Oggi trovate la sua intervista di Mattia Insolia su Domani. E nel frattempo...
Come si chiama? Sono gli Smiths. Si chiama Oscillate Wildly. Il disco si chiamava Louder Than Bombs. Più rumoroso delle bombe.
E stavi chiedendo come si chiamava?
No, niente.
Così?
Ma niente. Poi me l'avevi appena detto, quindi non ti chiedo.
La ragazzina.
Esatto.
Di Valeria Parrella. Senti, comunque sono arrivate le 6:29 e vedo già pronto Omar Caniello in postazione davanti al microfono.
Con Mattia Guastafierro.
Mattia Guastafierro per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Dunque, ieri è stata questa giornata incredibile, per cui siamo arrivati al mattino con la pioggia e la giacca pesante e al pomeriggio c'era il sole ed eravamo in maglietta. È la primavera.
Ma sì, ma quanto mi piace questa cosa.
Mi
bisogna stare un po' attenti alla gola. Tu vai meglio però,
Sono migliorata. Sì.
Chissà i meteorologi che trucchi hanno nei momenti di grande variabilità. Forse possiamo chiederlo a lui, a Paolo Valisa, l'uomo del venerdì.
Buongiorno Paolo.
Buongiorno, buongiorno anche a voi. Beh, per voi è una bella giornata, la primavera, la variabilità primaverile può avere aspetti piacevoli, per noi indubbiamente più difficile, questo sicuramente è vero. il periodo proprio di aprile e maggio sono spesso i più difficili per le previsioni, e purtroppo la variabilità continuerà anche per i prossimi giorni, quindi c'è sempre questa vena un po' di variabilità che ci rende complicato fare le previsioni.
Il tempo indomito di questi giorni, quindi oggi mi pare di ricordare da ieri che oggi dovrebbe essere ancora abbastanza bello, e poi invece da domenica forse un po' peggiora.
Esatto, sì, oggi è abbastanza bello, in parte sarà soleggiato anche se avremo dei passaggi nuvolosi, e poi nel pomeriggio lo sviluppo di nuvole a cavolfiore cumuliformi sui rilievi, dove sarà possibile qualche rovescio isolato qua e là, altrove in pianura dovrebbe essere per lo più asciutto, le massime tra 20 e 22 gradi. Poi la giornata di domani ancora sarà abbastanza soleggiata, anche se avremo ancora nuvolamenti cumuliformi sui rilievi. Poi in serata cominceremo a vedere delle velature via via più spesse che ci annunciano l'arrivo poi della perturbazione di domenica. Domani sarà però anche più caldo, con le massime rialzo tra 22 delle prealpi e 25 della pianura padana. E domenica ci aspettiamo invece una giornata molto nuvolosa con piogge, che dovrebbero però attenuarsi un po' nel pomeriggio, e le massime naturalmente saranno in calo tra 16 e 18 gradi.
Ma le nuvole cavolfiore le faccio al gratin direttamente oppure prendo un po' di confidenza?
Allora,
ma come può essere così poetico, Valisa?
Vero, bellissimo.
Alle 6 del mattino.
Le nuvole cumuliformi a
non
cavolfiore.
Era poetico, insomma.
Cioè si chiamano così? Era scientifico?
No, non si chiamano così, sono nubi cumuliformi, però è un termine un po' tecnico e magari molti non lo apprezzano, insomma, non lo sanno.
Mentre guardando
sanno
su
di cosa si parla, insomma.
Guardando in alto, vedendo delle nuvi a cavolfiore, ne dice
o a panna montata, come volete, insomma.
Allora,
ecco.
Paolo Valisa.
Sono previsioni più adatte per il mezzogiorno che al
prendiamo un impegno. Lei prima della fine di questa stagione viene con noi in trasmissione una mattina, 10 minuti, non le rubiamo troppo tempo, e ci fa un racconto di come si possono chiamare le nuvole da un punto di vista meteorologico.
E poi, va bene, d'accordo. Quindi
dai, appuntamento di fine stagione. Lezione sulle nuvole di fine stagione di Paolo Valisa.
D'accordo.
Andata?
Siamo d'accordo. Va bene, va benissimo, certo.
Là dove la poesia si incontra col Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Grazie mille a Paolo Valisa, buona giornata e grazie per le previsioni, buon fine settimana.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana.
You Never Can Say Goodbye, The Commoners.
Comunardi.
I comunardi, quanto ne abbiamo bisogno dei comunardi?
Beh, allora iniziamo parlando di questa piccola rivoluzione che accade a Greystones, una cittadina irlandese diventata celebre nel mondo per un esperimento riuscito voluto da scuola e genitori, cioè fare crescere i bambini senza cellulare. È un reportage che c'è oggi sul Venerdì di Repubblica, si intitola Insieme è meglio, ed è di Antonello Guerrera. Siamo appena arrivati al Caffè Grey, subito fuori la stazione di Greystones, a pochi metri dal vigoroso mare d'Irlanda. Davanti a un double macchiato di prima mattina, un uomo legge The Magician di Colm Tóibín. Due signore discutono amabilmente, tutti gli altri clienti guardano, magari con ammirazione, il telefonino o l'iPad. Sottofondo casuale o forse no, We Don't Talk Anymore di Charlie Puth. Non parliamo più. Ma qualcosa sta cambiando. L'Australia ha annunciato lo stop dei social media agli under 16 e lo stesso l'Indonesia, Spagna, Austria, Grecia e Regno Unito potrebbero presto fare qualcosa di simile. Dobbiamo proteggere i nostri figli e la liturgia collettiva dei politici, almeno a parole. Ma è qui a Greystones che si compiono i fatti, perché da 3 anni è in auge un progetto comunitario ed efficace. In questa lieta cittadina di 22.000 abitanti, a un'ora a sud di Dublino, grazie al vecchio treno giallo-verde DART, una freccetta che ha le scritte in gaelico e taglia le scogliere con romantica fiacca. Perché Greystones è stata ribattezzata nel mondo la città phone free di bambini e ragazzini, ovvero senza telefonini. Rachel Harper, la preside della scuola primaria elementare, 400 bambini e oltre 20 classi. Questo istituto ha conquistato la fama mondiale per l'iniziativa It Takes a Village, ci vuole un villaggio, lanciata nel 2023, che ha coinvolto i genitori e la comunità intera per un obiettivo semplice e solo in apparenza impossibile in quest'epoca di avatar. Niente smartphone ai bambini, neanche in casa, almeno fino a quando non passano alla scuola secondaria. Missione compiuta. Il 70% dei genitori di Greystones ha aderito al progetto. È stata una decisione collettiva dal basso. Subito dopo la pandemia da Covid, racconta Harper al Venerdì, i bambini registravano livelli di ansia più alti e ce lo confermavano tutti i nostri insegnanti, ma anche quasi il 60% dei genitori. Nei lockdown avevano accresciuto la presenza online con conseguenze evidenti anche sulla concentrazione in classe. Nel marzo 2023 organizza un incontro in un teatro locale, stiamo parlando appunto della preside, che coinvolge i presidi delle 8 scuole locali. Non possiamo più permettere che i nostri figli siano cavie di esperimenti online, scrive su Instagram. Con altri presidi ci siamo immediatamente resi conto che il problema era un altro, gli smartphone e l'esposizione dei nostri ragazzi online. C'è poi anche un'intervista ai bambini e ai ragazzini che dicono: riusciamo a incontrarci e organizzarci anche senza WhatsApp, ci telefoniamo a casa o ci incontriamo nei luoghi di ritrovo.
Facile!
Come si faceva un tempo, dai!
Beh, interessante.
Beh, sì, ci si citofona.
Com'è che è lo slogan del villaggio?
It takes a village.
Ci vuole un villaggio.
Ci vuole un villaggio. Bellissimo. Per crescere dei bambini, no?
Chi si arricchisce con la guerra, compagnie petrolifere, industria bellica, mercati finanziari internazionali, va dentro i profitti di questo ultimo conflitto nell'Iran, lo fa con il reportage di Le Monde. Chi guadagna con la guerra, si va a Ginevra dove si fissa il prezzo di molti prodotti e le aziende che commerciano materie prime hanno scelto proprio Ginevra e la Svizzera per i vantaggi fiscali e la stabilità politica, lo hanno fatto già da molti anni. Sono società come Trafigura, che non è quotata in borsa, è detenuta da 1400 dipendenti che si dividono i profitti ovviamente in scala gerarchica. Per darvi un'idea, l'anno scorso si sono divisi 2,56 miliardi di dollari. Così sono altre società di cui nomi a noi non dicono niente, come la Vitol, la Mercuria, la Gunvor, fondata da una persona molto vicina a Vladimir Putin, poi la Tozza, una società del gruppo Total Energies che ha appena fatto un contratto da un'operazione da 1 miliardo di dollari poco prima dello scoppio dell'Iran. Insomma, hanno anche formazioni privilegiate e soprattutto si occupano sul mercato dei futures, cioè contratti con cui si scambiano una merce a un prezzo prefissato con una consegna o una liquidazione futura. Poi gli enormi profitti delle raffinerie, dal Financial Times: in Asia e in Europa è difficile procurarsi il greggio, ma negli Stati Uniti gli stabilimenti lavorano a pieno regime. E ancora Perché le borse salgono nonostante i conflitti? La crisi energetica non ha fermato i rialzi dei mercati assicurando grandi guadagni agli investitori. Wall Street sembra fuori fase rispetto alla realtà quotidiana della geopolitica. Benvenuti nel paradosso del 2026. Cioè, com'è possibile che le borse vadano di record in record quando tutti gli analisti dicono che incertezza, crisi, bassa fiducia dei consumatori, rischi di approvvigionamento nel futuro? Com'è possibile, punto di domanda? Beh, la risposta la chiediamo poi ad Andrea Di Stefano, che dici? È il suo giorno. Intanto mettiamo un autore che non abbiamo mai messo, credo, noi la mattina, in due anni, tre anni. Quanti anni è che siamo qua? 15 anni. Vabbè, vediamo se lo riconosci.
È Santana.
Sì! Let the children play. Io me li vedo, lo sai? La manina sul ventre, sulla pancia, l'altro braccio alzato che ondeggiano, sì, c'è qualcuno che sta ballando. Spero per lui, per lei, per loro.
Sì, lasciamo giocare i bambini, insomma, perché stiamo per dire una cosa abbastanza grave, una notizia che ci dà oggi il manifesto Giansandro Merli. Così l'Italia diventa zona di frontiera, il piano del governo. Riavvio dei centri di trattenimento per richiedenti asilo a Porto Empedocle e Modica. Nuove zone di frontiera nei porti dove approdano l'ONG. Possibile accoglienza in hotel. È il piano del governo in vista del nuovo patto UE su immigrazione e asilo che entrerà in vigore tra un mese. In un documento documento del Viminale, datato 12 marzo ma non ancora pubblicato, documento che il manifesto ha visionato in anteprima, compare la distribuzione territoriale dei posti destinati alle procedure accelerate di frontiera, PAF, richiesti dall'Europa. Il meccanismo funziona così: l'Italia dichiara in maniera più o meno arbitraria una certa area come zona di frontiera. In base a una finzione giuridica si ritiene che la persona al suo interno non sia ancora nel territorio nazionale. Le si applica l'iter accelerato per la domanda di protezione internazionale, che prevede varie deroghe, in primis a diritto di difesa e libertà di circolazione, con il risultato di moltiplicare i dinieghi all'asilo. Le nuove zone di frontiera invece sono previste nei porti di sbarco delle ONG, costrette a fare traversate lunghissime per fare toccare terra ai naufraghi. In alcuni è ancora in corso l'individuazione dell'area. In ogni caso riguarderanno Bari, Livorno, Napoli, Ortona, Ravenna, Reggio Calabria, Civitavecchia, Salerno, Vibo Valentia. In totale fanno 3.000 posti. L'ultimo capitolo del documento del Viminale riguarda le possibili zone di frontiera che restano da valutare all'esame Ancona, Massa, La Spezia, Savona, Palermo e Genova, sempre per l'arrivo delle navi umanitarie.
C'è una specie di militarizzazione progressiva di tutta la nostra esistenza.
Anche di sospensione del diritto in alcune zone.
E anche di sospensione del diritto. Attenzione soprattutto voi città portuali, perché siete la punta di questa, almeno di questa parte. Rivoluzione medici di famiglia, è pronta alla riforma della sanità territoriale, pagina 16 della Stampa. Camici bianchi scettici, le regioni dicono sì, quel misero 4% di case di comunità, i maxi ambulatori finanziati dal PNRR pienamente funzionanti. Deve essere stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e spinto il ministro a calare la carta del decreto legge di riforma dei medici di famiglia, che potranno passare gradualmente e volontariamente da liberi professionisti in convenzione col sistema nazionale sanitario a dipendenti. Su questo la Premier, cioè Giorgia Meloni, e le regioni hanno già dato via libera a un decreto che serve a popolare le case di comunità. Sarà obbligato il servizio nelle case di comunità, dovrebbe invece essere demandato a un disegno di legge, l'altro punto cardine della riforma, quello di legare la retribuzione dei medici di famiglia non più al numero di assistiti in carico, ma agli obiettivi raggiunti. Cioè diventano semidipendenti per poi probabilmente diventare dipendenti, perché oggi sono liberi professionisti, pagati per i risultati e non per gli assistiti, con l'obbligo di servizio nelle case di comunità.
Due segnalazioni, una riguarda lo scontro tra il ministro della giustizia Carlo Nordio e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Allora, vi ricorderete che ha sempre Carta Bianca, il programma della Bianca Berlinguer, Sigfrido Ranucci, che era ospite, aveva parlato del ministro Nordio dicendo che era un frequentatore della villa in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, alla quale era stata appunto concessa la grazia, e aveva detto che era una pista che stiamo seguendo. Poi era arrivata la telefonata in diretta del guardasigilli che negava totalmente la sua presenza lì, poi non ha aggiunto particolari, e la conduttrice Bianca Berlinguer, che ieri lo stesso Ranucci ha difeso in un post, aveva detto che secondo il ministro invece non si sarebbe dissociata abbastanza dalle dichiarazioni del suo ospite. Risultato: due giorni fa le scuse di Ranucci, che si è cosparso il capo di cenere parlando in TV, e poi la decisione di Nordio, annunciare un'azione risarcitoria non contro il conduttore, che, recita una nota ufficiosa del ministero, si è scusato e la sua onestà è stata apprezzata, ma piuttosto contro Mediaset e la stessa Berlinguer, perché sarebbe paradossale che non si scusi a sua volta. Altra segnalazione, e questo invece riguarda il ministro dell'istruzione Valditara, sempre leggo dal Corriere della Sera, il lapsus di Valditara, Piersanti Mattarella ucciso dalle BR.
Ah beh.
Lo ha detto mentre parlava ai giornalisti fuori dall'istituto comprensivo di Pietra de' Fusi in provincia di Avellino.
Sì, secondo, dietro la gaffe di Valditara su Mattarella, secondo Altilio Bolzoni, non ci sono, come dire, non è proprio una gaffe, c'è un pensiero purtroppo, dice quello di Valditara non è un lapsus, è confondere la realtà e così via. Ma domani ci dice che tra Fratelli d'Italia e Forza Italia è guerra anche in TV, e proprio sullo caso che raccontavi tu, quello di Nordio. Da editori pluralisti non censuriamo, ma diamo a tutti la possibilità di ribattere come è accaduto. A metà pomeriggio la nota attribuita a fonti Mediaset rende chiarissimo che la vicenda della querela presentata da Nordio nei confronti di Mediaset e di Bianca Berlinguer appunto la questione Ranucci che vi ha appena letto Cinzia, è lontanissima dalla fine. In fondo si tratta di un pallido riflesso del duello ben più politicamente rilevante tra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni. È una linea, quella di Mediaset, che sembra quasi voler prendere le distanze dall'altro principale broadcaster del paese, quella Rai, sempre più gravata da dirigenti che non esitano a essere più realisti del re quando si tratta di far rispettare la linea editoriale, senza contare che quegli stessi direttori vorrebbero portare sulla TV pubblica giusto in tempo per la campagna elettorale una delle punte di diamante di Rete4, Nicola Porro. Cioè la Rai diventa Mediaset, diciamo così, e a noi ci resta Mediaset come polo di... come si può dire, di pluralismo, ma...
spazio di confronto.
Oddio mio.
Salottino.
Addio. Anche per Fratelli d'Italia la pratica è tutt'altro che chiusa. L'account Instagram ufficiale del partito ha dedicato ben due post alla vicenda prima di dare notizia della causa del Ministero della Giustizia, per poi annunciare la decisione di destinare il ricavato della sicura vittoria di Nordio ai bambini bisognosi. Chissà chi sono questi bambini, ma per li lasciano stare sti bambini.
Lasciateli giocare, senza cellulare.
Tra l'altro poi vedremo, ci sono un paio di quotidiani che titolano oggi su Minetti, ma questo lo vediamo tra poco.
Adesso sono arrivate le 6:57, restituiamo la linea alla redazione per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco e cerchiamo di mettere in ordine le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci, sono le 7:03 di venerdì 8 maggio, presto presto. Queste sono le prime pagine dei quotidiani, oggi per lo più dedicate all'incontro di ieri tra Papa Leone e Marco Rubio. Il Corriere della Sera titola: Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il segretario di Stato USA era in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni.
Avvenire parla, visto che sono i diretti interessati, parla di impegno comune, incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace.
La parola lavorare c'è anche su Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace.
Diverse le letture invece di domani e il Foglio. Per il Foglio la fragile tregua dopo la tempesta, Rubio va in udienza, ha rinnovato l'impegno per coltivare le relazioni un po' pochino dopo gli strali di Trump, e domani commenta così: Leone e Trump non fanno pace, Iran il mondo spera per Hormuz.
Molto più ottimismo sul Messaggero, il Papa a Rubio, avanti per la pace, colloquio di 45 minuti in Vaticano. Il segretario di Stato USA dice: relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Vediamo che cosa è successo ieri in Vaticano, ne scrive Giacomo Galeazzi sulla Stampa. Pax Vaticana, Rubio a colloquio con Leone per 45 minuti, no alla terza guerra mondiale. Beh, mi sembra un buon annuncio da fare.
Beh, già qualcosa.
Si lavora a un dialogo con Trump, ma resta la freddezza dopo gli attacchi. I temi discussi durante il faccia a faccia sono qui riassunti: la pace urgente per archiviare l'instabilità globale, i fedeli in pericolo presenti in Libano e in Cisgiordania, la crisi di Cuba, la Santa Sede dice no a blitz armati come è successo in Venezuela, la situazione in Africa, la preoccupazione per lo sfruttamento delle risorse naturali. Oggi il segretario di Stato Rubio vedrà anche Meloni evitare le polemiche su Donald, ma Meloni prepara lo scudo europeo, scrive Ilario Lombardo.
Sulla stampa avete sentito in realtà la lettura del Vaticano, di che cosa si è discusso. C'è un editoriale oggi di Matteo Maria Zuppi, niente meno che il presidente della CEI, che si intitola Disarmati per disarmare, e fa chiarezza dal punto di vista del Vaticano. Dice così: Papa Leone invita a disarmarsi per disarmare. Siamo in una stagione attratta al contrario dalla spirale della forza che precipita tutti nella voragine inferno della guerra. Solo disarmati si può disarmare e spezzare la tragica catena del male, la logica della vendetta, della contrapposizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Ecco la nostra forza. Il mondo ha bisogno della luce che è Cristo e la nostra pace. I cristiani hanno il cuore acceso di questa luce.
Oggi sui quotidiani, chiaro, no? Sì, è chiarissimo. Oggi sui quotidiani c'è dappertutto la foto della stretta di mano tra Giorgia Meloni e il prossimo premier ungherese Peter Magyar. Oggi su Repubblica il vertice di Meloni con l'inviato di Trump, focus su Libia e Libano. Per Giorgia Meloni è il giorno del rammendo con gli USA, o almeno del tentativo. Ieri riscaldamento europeo con il premier eletto dell'Ungheria post Orbán Peter Magyar e il polacco Donald Tusk. Oggi di certo il governo può aumentare il proprio impegno sul dossier Lib-Lib, ovvero Libano e Libia. Dopo la smobilitazione di UNIFIL prevista a fine anno, Meloni spinge per tenere in piedi una missione multilaterale d'intesa con i francesi e gli spagnoli. La partita libica è, se possibile, ancora più intricata. Ieri la premier ha ricevuto il primo ministro di Tripoli, Abdulhamid Dbeibeh. La Casa Bianca intende occuparsi di quell'area dove Roma mantiene un presidio economico ed intelligence importante ed è l'unica capitale occidentale a farlo. Da poco italiani e turchi, Ankara è la potenza con maggiore presa sul teatro libico, hanno effettuato operazioni congiunte nella regione, cioè in Libia, a coordinarli proprio gli Stati Uniti. Ed è un dettaglio emblematico.
Buona sapersi, stiamo facendo operazioni con la Turchia in Libia. Operazioni di che tipo? Militari? Di intelligence? Interessante. Buona sapersi.
Segnaliamo altro razzo su base UNIFIL, non ci sono stati feriti a proposito di Libano.
Il grande reset di Meloni accoglie l'anti-Orban e corteggia i popolari UE, cioè non Orban non è più amico, è caduto, quindi diventa amico Magyar, e Giorgia corteggia i popolari, vassallo o no, il rompicapo americano di Meloni, i due editoriali di Domani. Ma il manifesto, l'apertura che ci porta alla guerra all'Iran, dice così: il nero vince, si vede i pozzi di petrolio. L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump, ma un'ora prima della notizia qualcuno ha scommesso $1 miliardi sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra, eccola qua, è un affare per speculatori. Il racconto è quello di Luigi Pandolfi, insider di governo. L'accordo USA-Iran paga 125 milioni alle 3:50 del mattino, qualcuno investe al ribasso e realizza immensi profitti.
Viviana Mazza sul Corriere della Sera ci parla del Project Freedom, quello che Trump avrebbe in qualche modo all'inizio fermato, e il caso è legato al fatto che Sauditi e Kuwait non avessero ceduto le basi. Gli alleati del Golfo hanno bisogno che Trump resti coinvolto nella regione fino alla riapertura dello stretto di Hormuz. Non vogliono che esca dal conflitto prima di farlo, ma vogliono anche garanzie di sicurezza, ovvero che gli Stati Uniti li difendano in caso di rappresaglia iraniana in risposta ad operazioni come Project Freedom. Quando Trump martedì ha sospeso dopo appena 36 ore la missione, l'emittente americana NBC News ha rivelato che la decisione è arrivata dopo che l'Arabia Saudita aveva sospeso l'autorizzazione agli Stati Uniti di usare le sue basi e il suo spazio aereo per quell'operazione, e lo stesso aveva fatto il Kuwait, secondo il Wall Street Journal. Il Journal la descrive come la più grossa disputa nelle relazioni saudite-americane in anni recenti. Lunedì scorso due navi commerciali a bandiera USA erano riuscite a passare indenni attraverso lo stretto grazie a Project Freedom. Gli americani avevano respinto un attacco dell'Iran contro le loro forze, ma 15 missili e 4 droni iraniani hanno colpito invece l'unico porto per l'esportazione di petrolio emiratino, il Fujairah, e altri due obiettivi nel paese. Il generale Dan Kane, capo delle forze armate americane, aveva sminuito la cosa parlando di attacchi minori, ma questo ha allarmato chiaramente i sovrani emiratini.
Un importante editoriale di Francesco Straziari sul Manifesto: la sconfitta ai dividenti del caos finisce così, la vera domanda non riguarda chi vincerà Hormuz, ma chi beneficia della permanenza della crisi, i mercati che prosperano nella volatilità, le industrie della difesa, la Russia e la Cina, oltre a Israele che trasforma la guerra nel proprio ambiente politico permanente. Si è delineata una struttura di incentivi che premia l'escalation, ragione per cui la pace ogni volta che si affaccia viene sabotata da chi ha più da perdere alla sua realizzazione. E così il... Prego.
Paolo Mastrolilli su Repubblica ci dice che l'Iran in realtà non è lì lì per capitolare, come dice Trump. L'Iran è in grado di resistere al blocco navale degli Stati Uniti per almeno 3 o 4 mesi e ha conservato circa il 70% del suo arsenale missilistico, per non parlare dei droni, che sono molto più facili da assemblare ed efficaci per paralizzare lo stretto di Hormuz.
Due copertine sulla guerra e i dividendi: chi si arricchisce con la guerra internazionale, compagnie petrolifere, industria bellica, mercati finanziari. Dall'inizio del conflitto molte aziende in tutto il mondo registrano profitti record. Il Sole 24 Ore, borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti, proprio super record, mentre in Italia lavoro, cresce la cassa integrazione straordinaria per chiudere le aziende. La cassa straordinaria supera quella ordinaria, 27% in più rispetto al 2025, brutto segnale di crisi.
Altro titolo invece: La Stampa apre su Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis ha detto: ho visto Giorgetti, sull'uscita dalla procedura decidiamo in autunno. Appunto, noi siamo al 3,1 di disavanzo sul PIL, e appunto il commissario europeo Valdis Dombrovskis, che ha incontrato Giorgetti, dice che sull'uscita appunto dalla procedura per disavanzi eccessivi si decide in autunno, ma il deficit dovrà stare entro il 3% anche quest'anno e il prossimo. C'è poi sempre sulla Stampa politico, aspetta che ci arrivo, la legge elettorale in salita, il centrosinistra fa muro e spuntano dubbi in Fratelli d'Italia, e poi Schlein, yes we can, la leader PD vola a Toronto per incontrare Obama.
Testa a testa tra le coalizioni, effetto Vannacci sulla destra, il sondaggio di Demo sulle elezioni italiane, in calo tutti i partiti della maggioranza, quali sono, tiene abbastanza Fratelli d'Italia al 28, secondo partito il PD al 21, 5 Stelle al 13, la Forza Italia supera la Lega, Alleanza Verdi sotto il 6, Vannacci è la sorpresa con il 4%.
C'è poi un profluvio di titoli su molti italiani sul caso Garlasco. Il Giorno: Garlasco, indagini chiuse, la procura dice è stato Sempio. Libero: chiuse le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi. Il giornale: terremoto a Garlasco, Sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione.
E anche su Minetti tre titoli: L'Espresso, per grazia ricevuta, giustizia on demand, prima ti perdono e poi ti controllo. La Verità: la procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, non ci sono elementi per mutare il parere positivo alla grazia. L'Interpol dice che non ci sono segnalazioni, ma il Fatto Quotidiano insiste: Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò caso Minetti. È arrivata una diffida del compagno di Minetti al Fatto per tapparci la bocca, ma pagò anche per le accuse di molestie. Insomma, entrano dentro il caso che vede anche querele, richieste di risarcimenti danni.
Sono le 7:13 minuti, passiamo la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.